cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Martedì 5 maggio, una data che dice tutto. Buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata per questa nuova edizione di Cose di Calcio. Squadra a riposo oggi dopo il defatigante di ieri e la strigliata di Spalletti. Cosa si saranno detti? A tre giornate dal termine, la Roma torna all'assalto, meno uno dalla Juve. Vlahovic, Spalletti lo sponsorizza, il suo entourage aspetta la chiamata di Comolli. La schedina compie oggi 80 anni, il primo tagliando datato 5 maggio 1946. E sapete qual era la prima riga della schedina? Ve lo dico tra pochissimo, con tutti i nostri ospiti, con tutti i nostri interventi. Buona giornata, bentrovati da Antonio Paolino, oggi in solitaria dopo la bella chiacchierata strigliata che abbiamo fatto noi a Spalletti, anche a Spalletti, perché si può criticare anche Spalletti. Ovviamente ribadisco il concetto che non è il primo problema della Juventus. Se mettiamo in discussione anche Spalletti, non Spalletti come uomo, l'allenatore, per quello che sta facendo, poco meglio, meglio, tutto quello che volete, che può fallire come gli altri. Tudor ce l'ha fatto all'ultima, a Thiago Motta non abbiamo dato il tempo, c'è un problema cronico probabilmente, e abbiamo visto anche di ricostruzione. Certo che Spalletti ha capito che c'è un vuoto politico in questa Juventus, se la immaginava strutturata già meglio, ma lui l'ha vissuta da avversario quando era molto ben strutturata. Abbiamo fatto sfilacciare le nostre certezze, questo è il mio punto di vista, e quindi ci ritroviamo a dover ricostruire. Molto passa dalle mani di Chiellini, che a mio avviso è il futuro societario, è il futuro, non in altri ruoli, in quello per aiutare la squadra ad essere ricostruita, la società ad essere ricostruita. Più in discussione, più traballante, sei saltato Giuntoli. Comolli non lo vedo molto sereno nella sua posizione, nel senso che quei dirigenti, slegati dall'aspetto sportivo, chiaramente dipendono A dai risultati di riflesso, B dall'acquisto, C da quello che non potrà promettere a Spalletti, e quindi relegato in un ruolo diverso da quello con cui aveva cominciato, con Scanavino e tutto il resto, ebbene, verrà, cioè quelle posizioni lì, nelle industrie, in Fiat, John Elkann, le vede come: mi servi un anno, me ne servi due, al terzo, al primo, dopo un semestre, puoi anche ringraziare e salutare. Questa è la fotografia, l'istantanea, nessuno si deve sentire offeso. Questa è la pura verità, la situazione, non dico antipatica, la situazione in cui siamo. Spalletti si rende conto di questo vuoto e naturalmente non accelera gli spintoni. Va molto d'accordo con Chiellini, ve lo scrissi in un editoriale. Rapporti diplomatici con Comolli, di confronto, però capisce che tra tutti è quello che rischia di meno. Perché? Perché devi ripartire da un allenatore. E questo allenatore, quantomeno, avrebbe voluto essere più spallettiano. Ha capito che c'è il manico forte, quello della proprietà, sta al suo posto, gestisce una squadra, qualcuno tira i remi in barca o qualcuno la qualità per questa Juve non ce l'ha, perché io ribadisco che questo è il problema principale: immaturità, maturità, riposo, bella gioventù, la fame la fa il collettivo, è vero. Se pochi in questa squadra hanno fame, se pochi in questa squadra hanno esperienza, se pochi in questa squadra ti vengono a prendere a muso duro nello spogliatoio, in pochi, in troppo tempo si matura, serve troppo tempo, e in pochi crescono e aiutano anche il compagno vicino. Perché poi mettiamo in discussione il Thuram, li mettiamo in discussione tutti, avrete capito. Non può reggere solo Bremer la difesa, se c'è Bremer è una difesa No, perché se funzioni bene dietro non hai dato spinta davanti e ti manca il trequartista. La solito discorso della coperta. Allora, buongiorno all'influenza che torna in questo maggio, 5 maggio. Sì, mi ricorda quello scudetto, però perdonatemi. L'hanno vinto quegli altri? Speriamo che glielo tolgano, ma è l'ultimo dei miei problemi. Io penso a qualificarmi quest'anno. Certo che sarebbe un fallimento non qualificarsi. Certo che ci siamo illusi tutti, io per primo. Ma la squadra è sempre quella di prima, durante, dopo. Tutto quello che abbiamo raccontato in questa stagione si spegne. Non c'è la qualità superiore. Quindi Spalletti protegge a scudo di tartaruga, la squadra. Sentivo che non c'è qualità. La qualità c'è, ma affiora, come gli gnocchi quando salgono su dopo pochi secondi dalla pentola. Poca roba ancora, poca roba. E non serve mettere Zegrova 20 minuti o un altro. Perché gli incastri, aggiungi qualcosa e togli qualcos'altro, onestamente. Poi si possono fare meglio i cambi. Si può essere meno presuntuosi, ma gli allenatori, i giocatori, i giornalisti, voi tifosi, rimanete quelli di sempre. Bisogna avere un po' l'accortezza di capire anche la situazione fuori. Noi di Radio Bianconera proviamo a dirvelo almeno, altrimenti se si vince, se si pareggia, se ci si qualifica e siamo arrivati in Champions, non abbiamo centrato il quarto posto. Lì, mamma mia, che stilettata! Che grande frase preparata a tavolino, ma la sostanza, la ciccia, è che rischi di non andarci, perché vedo una Roma che pedala dopo essere crollata con noi, e noi che abbiamo pareggiato, abbiamo regalato dei punti incredibili. Quindi, se hai una squadra che gioca, riesci a fare qualcosa meglio, ma tu devi provare anche a giocarla, almeno quando non hai il Milan che mette il pullman, hai il Verona che mette un pullman con le ruote un po' sgonfie, ma ti ferma nello stesso identico modo. Il tema di oggi, la vostra prima schedina. Avete sentito di questa schedina del 5 maggio? Del 5 maggio del 46? Me la sono andata a riprendere, l'ho trovata, e vi dico che la prima linea, la prima riga di quella schedina del tagliando numero 1 del 1946, neanche a farlo apposta, prima riga, primo match, Internazionale Juventus. Quindi la prima partita su cui si poteva giocare 1x2 o 1 o x o la doppia x2, per chi non ha mai visto le schedine, io le prendevo, quelle che avanzavano, e ci giocavo i giorni dopo, cioè me le segnavo tutte in maniera da avere la possibilità di vincere, ma non venivano giocate perché le partite erano già. Mi divertivo a mettere la colonna giusta dell'esito delle partite il giorno dopo e quindi ero convinto di avere la schedina vincente. Noi invece abbiamo ospiti vincenti perché oggi avrei voluto portare, ma lui mi ha anticipato, il Brad Pitt dei portieri, mi dicono in Argentina, lo definivano così, Willy Vignati, il responsabile della scuola calcio portieri La Cruz. Buongiorno, Bed.
Buongiorno Tony, come stai?
Ah, Tony, mi chiama proprio amico, come in amicizia, la sera, ho capito, molto
signor
bene.
Signor Tony,
dottor Tony, va bene così. Ciao Willy, grande, ecco, è caduto Willy, si è tuffato, si è semplicemente tuffato, mentre lo vai a recuperare, tra l'altro, sudamericano, argentino, legato a Camoranesi. Inutile ricordarlo, visto che lo stiamo recuperando. Buongiorno a tutti, agli amici anche della chat di Twitch, a quelli che da casa 340-5425-324, a quelli che vorranno partecipare al raduno di Radio Bianconera 29 maggio, una data particolarissima. 29 maggio dalle 17:30 davanti al monumento che ricorda gli angeli bianconeri dell'Eisel, e poi proseguiremo con un piccolo aperitivo e un dibattito in bianco e nero, il buono e il cattivo di questa stagione, presso il J Hotel. Informazioni scrivendo ad eventi@radiobianconera.com, ma ve lo ricorderò nel corso di queste puntate, lo ricorderemo un po' qua e là per avere informazioni, per sapere come aderire, come iscriversi e come contribuire naturalmente per quelle tre ore di dibattito con aperitivo presso il Jay Hotel. Lo abbiamo recuperato, il miglior Brad Pitt dei portieri. Ciao Willy, ben ritrovato.
Ciao Tony.
Rifacciamo ciao tutto. Eravamo rimasti d'accordo che facevi mille complimenti. No, non è vero. Ieri mi ha fatto piacere la tua chiamata, perché dicevo, devo chiamarlo. No, aspetto ancora un attimo, se no metto sotto processo Di Gregorio. Tu con la tua scuola calcio portieri La Cruz, ne vedi di cotte e di crude. Il portiere è uno che ci crede? Il portiere è uno che diventa portiere? A volte l'abbiamo trattato il tema anche con te, però ci ritorno perché qui bisogna capire. Perché poi se uno va da un'altra parte, para i rigori, dovevamo tenerlo. Se abbiamo Di Gregorio, dobbiamo tenere Perin. Facevamo giocare Perin, ma Di Gregorio è più giovane. Mi metti un po' ordine, il portiere nasce o diventa portiere? Intanto, non loro, in generale.
Allora, è come chi era più forte, Maradona o Pelé, è una discussione di tanti anni un po' da VAR, ma io credo che certe cose sono innate, no? Che ce l'hai dentro, la passione di tuffarti, la voglia di tuffarti, la qualità di parare, l'intuizione, la percezione, che sono cose quelle che non si allenano, o ce l'hai dentro o non ce le hai. Diventare, sì, possiamo costruire un portiere, ma se fosse così, come ho detto una volta a qualche responsabile, preparatemi tre peruzzi che le passo a prendere nel 2035 e purtroppo questo non accade.
Ho capito, ma non lo si può preparare, e allora ti chiedo, nelle nostre scuole calcio, nella tua scuola calcio, arriva anche chi crede di essere un buon portiere, magari arriva anche a buoni livelli, non parlo di altri discorsi, se è grande, se è grosso, se si tuffa bene o meno, o chi è suo padre, no? Esco da questi schemi brutti e che a noi non piacciono, noi amanti del calcio, che però esistono, diciamocelo, no? Magari lo conservi, ma puoi arrivare in prima squadra, arriva davvero il migliore? O perché la Juve sceglie X e non un altro, e poi adesso sembra quasi che Di Gregorio sia il peggior portiere della storia della Juve? Magari lo è, non lo voglio dire. O magari non riesce ad esprimersi. O magari dipende anche da come si allena la Juventus. Butto troppi temi nel fuoco?
No, sono tutte cose che sono tutte domande che la gente si fa, no? Il tifoso se le fa.
Bravo, Willy.
E bisogna dare risposta soprattutto al tifoso, penso io. Perché alla fine è quello che paga il biglietto, quello che segue la squadra, quello che fa sacrifici. E a volte un po' ci dobbiamo mettere di quella parte, e a volte dare anche qualche risposta che tanti pensano, si immagino, ma chi non vive anche le dinamiche da dentro, a volte è difficile capire certe cose. Sicuramente c'è un po' di tutto di quelle cose che hai detto te. Il portiere se diventa, sì, possiamo, noi siamo qua per aiutarlo a crescere, per aiutarlo a migliorare, per capire quali sono le sue qualità, per capire quali sono i suoi margini di miglioramento, ed è lì che noi mettiamo la parte nostra del nostro lavoro. Sicuramente Di Gregorio non era né il peggior portiere né il miglior portiere, secondo me, io già l'ho detto dall'inizio, non era il portiere adatto alla Juventus. Perché? Perché la Juventus ha una storia, no? Con certi profili dei portieri che sono quelli che hanno sempre reso di più, soprattutto che la Juventus è stata sempre, passami il termine, un po' mal abituata, no? Tra 20 anni di Buffon, tanti altri di Dino Zoff, Peruzzi, cioè, ha avuto sempre portieri di tacconi, di una qualità altissima, del meglio che c'era in quel momento. Perciò andare a metterti la mano e parare in quella porta, io credo che non è facile. Sicuramente se poteva investire meglio, perché non è costato neanche poco Di Gregorio. Per me era un profilo non adatto alla società per diverse motivazioni, per qualità. E se in più a quello le mettiamo dentro che c'ha un preparatore di portieri che non ha mai giocato a calcio, e si vede degli allenamenti, si vede dall'intensità degli allenamenti, quello sicuramente va ancora a toccare questa parte. Mettiamo ancora un po' il fatto, come ti dicevo ieri, Tony, se non mi ricordo male, Buffon ha avuto Zambrotta, Turan, Cannavaro, Montero, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Di Gregorio gioca con Bremer, che pensa a te che lo ritengono un difensore straordinario, che per me è un difensore normalissimo. Poi c'è Lely Kelly, altri due o tre personaggi a fianco, che non è facile neanche stare in porta quando c'hai una difesa che secondo me non è all'altezza della Juventus.
Interessante quello che stai dicendo, riflessioni che giriamo a casa. Se volete intervenire, aggiungiamo domanda a domanda oggi ai nostri sondaggi. 340-54-25-324, un grande esperto, portiere, nato e cresciuto sui campi di calcio, le ginocchia quasi usurate del tutto per quanto le ha consumate, come i guantoni e le mani. Parlavi della preparazione, quanto aggiunge una buona preparazione, il ritmo della preparazione per un portiere? E devi dirmi onestamente, io vado a vedere, non sono un portiere, mi mettevano e piangevo quando mi mettevano in porta. Vai in porta, sei piccolo. Poi hanno capito che avevo altre qualità, quindi fammi scherzare anche un po'. Detto questo, io quando vado a vedere, da quando guardo la Juventus, mi ha sempre colpito vedere i portieri completamente distaccati nella preparazione rispetto al resto della squadra. Poi li chiamano veloci, che inizia la partitella. E rispecchia la tua filosofia? Non so se è una filosofia giusta o sbagliata. A me colpisce.
Allora, secondo me quello è un po' il circo previo, no? Che c'è del riscaldamento. Io posso capire in inverno, ma entrare in campo a fare un riscaldamento di 45-50 minuti, io non l'ho mai concepito, non l'ho mai capito.
E da soli, oltretutto, da soli.
Sì, isolati. Sì, si può stare tutto, per carità, ognuno ha il suo. Per
poi suo dipende. Metodo, io sempre, vero, rispettiamo.
Io sempre dico che il portiere, soprattutto, dovrebbe decidere che tipo di riscaldamento e che approccio vuole alla gara. Non deve essere impostato dal preparatore quello. Sì, le esercitazioni ci possono stare, però quando esce, quando non esce, quando scendo in campo, quando esco, secondo me è una cosa molto personale dal portiere. Io dico, quando sono stato in Serie A in Argentina, il portiere, che oggi è il portiere, il secondo portiere del Boca, lui il riscaldamento lo facevamo fuori dello stadio a fianco al pullman.
Ah.
Lui non voleva entrare in campo a fare il riscaldamento. Io l'ho rispettato perché era il suo modo di giocare.
Quindi rispettavi un po' l'idea del portiere, del soggetto.
Scendevi in campo, non scendo io.
E cosa gli cambiava? Scusa, aiutami a capire.
Lui non voleva tutto quell'approccio della gente fuori, delle voci, di sentirsi urlare, di tutte le cose che diceva. Era una cosa che non le piaceva al circo, le piaceva un profilo basso.
Okay.
Concentrarsi sulle sue cose e poi una volta che era pronto andiamo in campo.
E cosa pretendevi tu? Cosa può aggiungere, migliorare un portiere, soprattutto nei momenti di difficoltà? Poi andiamo su Di Gregorio specifico, sono stato un po' vago perché intanto molti ragazzini mi chiedono, e ho girato anche qualche numero della tua scuola calcio portieri La Cruz, perché onestamente bisogna avere istruttori preparati come Willy Vignati, quindi cercate sui social scuola calcio portieri La Cruz. Prego Willy.
Allora, secondo me la settimana, soprattutto a quei livelli, serve a quello, serve a capire il portiere in che stato si trova mentalmente, gli approcci che può avere l'allenamento, farlo sentire vivo, a volte provocare anche le esercitazioni dove lui lo fanno sentire forte, soprattutto quando sei in un momento di debolezza, su un momento giù, e se vuoi adesso subentriamo proprio nel principale di Gregorio. Secondo me è un ragazzo che ha bisogno di tornare a trovare fiducia, di sentirsi vivo, penso che la settimana possa aiutare tanto a giocare questa parte importante per sentirsi un po' di nuovo ai livelli che penso che Di Gregorio qualcosa al Monza ha dimostrato. Perciò se ha fatto quello al Monza, sicuramente un portiere scarso non lo è. Sicuramente non è un profilo da Juventus, dimostrato, però via, secondo me la parte del preparatore gioca un ruolo fondamentale, però ripeto, se non ti sei messo mai un paio di scarpe per entrare in un campo, questo è dinamico, come fai a capire questo? Se io voglio arrivare a questo punto, la teoria è bella,
chiarissimo,
ma la dinamica è tutta un'altra storia.
Chiarissimo, tutta un'altra storia. Willy Vignati, grazie per questi suggerimenti. Quali sono le caratteristiche per essere un portiere da Juve? E poi ti dico, a quel punto lì, un Di Gregorio potrebbe essere una valida riserva, magari cercando l'Alison di turno come sembrerebbe, cioè i parametri per stare alla Juve li ha almeno, secondo te, col tuo occhio clinico? Non ce ne voglia Di Gregorio, non ce ne voglia il preparatore dei portieri della Juventus, stiamo parlando con un professionista che non ha mai avuto peli sulla lingua, ma conosco la sua storia.
Poco ma sicuro quello.
Poco ma sicuro, anche in famiglia mi dicono.
Direi
di sì. Un saluto a Mauro German anche, tra l'altro. Va bene, dimmi.
Allora, secondo me...
Profilo da Juve, perché sì, perché no?
No, per me no. No. Per me no, perché non ha le caratteristiche di essere un po', soprattutto perché oggi la Juve sta giocando un campionato locale e quando si alzeranno i livelli che la Juve giocherà di nuovo prossimo anno Champions League e tutto quanto, sebbene Alisson, spero che arrivi perché sarebbe bello rivederlo nel nostro campionato, ma se succedesse qualcuno te metti a rischio tutto di nuovo.
Certo.
Che non vuol dire che si porti un portiere fortissimo di 100 milioni, ti assicura niente, ci mancherebbe altro. Però il ragazzo già ha lasciato troppi dubbi, è stato molto messo in prova tante volte e purtroppo fino adesso non ha reagito proprio la situazione.
Senti un po', mi era fatta venire in mente in questo momento, poi il tempo è già scaduto, mamma mia, dovrò richiamarti se non sei impegnato. Arriva Alisson, facciamo l'esempio di Alisson. Da quanto ho capito, tu dici c'è da migliorare il portiere, cioè la squadra, la linea difensiva, effettivamente è il muro, no? Ti detta i tempi, li conosci bene. Forse qualcosa è da migliorare anche lì, secondo te, come in tutta la squadra. Ma Alisson o un altro portiere potrebbe avere la pretesa di chiedere un proprio preparatore? Perché se... diciamo, hai giocato a Liverpool o hai giocato con altri preparatori, hai giocato con la tua nazionale, è lecita come domanda? Cioè, informarsi e decidere in base anche a chi ti allena, secondo te?
Secondo me un portiere del genere ha la capacità di chiedere un cambiamento su quel ruolo. Penso che ci sia anche bisogno. Soprattutto, vabbè, come parlavi prima, di cambiare anche le linee difensive, e tornando un pelino indietro sul discorso di Gregorio, che l'altro giorno è stato massacrato sul gol del Verona. Dove
me lo spieghi quel gol? Mi interessa.
Praticamente viene, perde l'equilibrio, cade indietro, un brutto gol prende, no? Sotto tutti gli aspetti, però a me andiamo sempre a vedere proprio la parte dove pizzicare il portiere, dove hai colpa, soprattutto, come ti ho detto, già mirato, già puntato, poverino, qualsiasi cosa faccia, bene o male, verrà criticato. Però a me lo che mi preoccupa è che Bremer, difensore della nazionale brasiliana, difensore della Juventus, giocatore forse il più importante che c'è in questo momento della squadra, che metta in difficoltà la squadra con voler giocare palla al piede quando ci sono tre attaccanti del Verona contro due difensori della Juventus vicino al calcio d'angolo.
E quello da chi dipende?
Lì parte l'errore più grave, però vabbè, Breme, se avesse calciato la palla a Breme forse non prendeva il gol neanche di Gregorio, poverino.
Vedi come ce la semplifica molto bene, quindi scatta quello che non è scattato neanche in Bremer o nella mentalità di una squadra.
Io di un giocatore del genere mi aspetto che una situazione del genere la possa leggere, no? E non voler fare il giochino al Barcellona, che è complicato. Quello lo faceva Dani Alves con Puyol e Xavi e Iniesta.
Sei stato chiarissimo. Allora ti devo chiedere, ma quanti portieri sono passati? Anche tu hai lavorato in Juve. Ma quanti portieri passano? 12?
Sì.
Mamma mia. Ti dovremmo dare una stelletta. Ma quanti portieri passano? E quanti... Perché, sai, mi hanno parlato di Motta, Pararigori, nel settore giovanile. Parto dal settore giovanile. Però poi, in prima squadra, dal settore giovanile... si avvicinano, vanno da altre parti. Qualcuno avrebbe meritato, secondo te, di restare?
Ma io penso che non so se è il merito di restare o... ma il fatto di non mandarli via così facilmente. Perché? Perché secondo le dinamiche che ci danno non sei un portiere della Juventus, perché in teoria non pari come piace a loro. E a pagare queste conseguenze purtroppo sono sempre i ragazzi.
Perché
vengono mandati via, non sei all'altezza, ma non è solo il caso Mota, ci sono sei portieri che sono arrivati tra Serie A e Serie B.
Mi fai dei nomi? So che tu li fai volentieri.
Vabbè, Mota è il primo, poi abbiamo Vanucchi, preso i giovanissimi nazionali, tra l'altro da me, è arrivato fino in primavera, non era un profilo da Juventus, come hanno detto, e oggi si ritrova, aver vinto il campionato con il Benevento, e per seconda volta va a fare la Serie B. Ivan Caio, lasciato a casa perché non cresceva, oggi 1,94 m, il portiere del Pescara titolare in questo momento in Serie B. E poi c'è stato Matteo Fiorenza, che adesso per motivi personali ha avuto il coraggio di mollare il calcio, ma comunque ha fatto più di 10 presenze in panchina in Serie A al Toro. E da Fara, che oggi sta facendo bene. Sono passati tanti portieri che purtroppo sono sbagliate le scelte e comunque sono arrivati a certi livelli, portieri che non ti erano costati niente, che erano tuoi, erano in casa, cresciuti da piccoli.
Bene, possiamo impacchettare questa, c'è posta per te girarla alla Juventus? Tanto avranno già ascoltato, glielo faremo ascoltare
già
noi.
Già mi conoscono.
Già ti conoscono, il tuo pensiero è il pensiero debole, l'anello debole del nostro calcio. Anzi, fortissimo, Willy Vignati, Scuola Calcio, Portieri La Cruz. Seguite se avete in casa un figlio portiere, portatelo alla Scuola Calcio Portieri La Cruz. Informatevi anche sui loro stage, perché ne vale il portiere, non la pena, il portiere. Va bene, grazie
mille Tony, grazie a voi.
Ciao Willy, ciao Tony, saluta Willy, Willy saluta Tony. La nuova puntata Far West, mamma mia quante cose ci ha detto, hai capito? Caro Manuel, tu non
sì,
puoi
Tony.
Tu chiamami direttore per favore, tu non puoi fare il portiere, direttoni. Va bene, è partita così la puntata, sul portiere cosa ne pensate? Ok? Che cosa vi giocate? 1x o 2? Su quanto ha detto? Oggi facciamo la schedina su ogni nostro argomento, sul portiere, ma anche sulla vostra prima schedina. E quest'anno è una schedina da tripla, la nostra stagione. Cosa vi giochereste? 1 ci qualifichiamo, X non lo so fino al derby. Mamma mia, ieri a Superga dicevano dovete battere la Juve. Era quello il messaggio che mi hanno riportato amici Granata. Oppure 2, credete che arrivino prima o la Roma o il Como? Mi dite la vostra schedina sulla stagione, mi dite cosa pensate su quello che ha detto 1x2, il nostro Willy Vignati.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Cose di calcio.
Malanni di stagione, non riuscivo a riprendere a parlare, starnuti uno dietro l'altro, 1x2, ce la farà Paolino a finire la puntata, ce la farà la Juventus a qualificarsi, avete paura della Roma, 80 anni di schedina, 1x2, ce la facciamo, serenamente o no a questo punto, anche con un rigore. Dove gioca Nicolussi Caviglia adesso? Nel Toro? Per caso? No, sto scherzando, magari un rigore. A Parma? Sì, ricordavo, ma era la battuta come per dire del Toro, attenzione che diventa difficilissima quella partita, se noi siamo nelle condizioni psicologiche di adesso, perché quelli sono spinti non solo da ieri nel tentare di farci male, ma la vittoria per loro in un campionato anonimo rappresenterebbe l'apoteosi. Poi immaginate magari rubare l'Europa che conta in quel modo. Va bene, ma non pensiamoci, perché siamo più forti e i più forti dovrebbero con personalità, con qualità, con rabbia, con cattiveria, provo a caricare anche io i nostri, fatelo anche voi. 340-54-25-324. Ricordo, perché poi andremo a chiudere le iscrizioni, se siete interessati a parlare così, Willy anche di Torino, magari lo tireremo in ballo, Paolo Rossi, Antonio Paolino, Dario Ghiringhelli, chi potrà, li metteremo tutti insieme, ma ve lo diremo da metà maggio in poi, naturalmente. Il dibattito è per i 31 angeli che andremo a ricordare davanti al monumento della Continassa di Luca Beatrice, tra l'altro un amico, era anche amico del sottoscritto, di Paolo, di tanti, naturalmente, l'autore di quell'opera, e poi ci sposteremo al Geotel il 29 maggio, che è un venerdì, il campionato è finito, sapremo tutto, arriveranno i cecchini, i tifosi cecchini che ce l'avranno con quello, quell'altro, ci saranno i difensori, ci saranno i bianchi, i neri, gli ottimisti, i pessimisti, il mercato, gli arbitri, chissà cosa capiterà di questa inchiesta. Intanto verranno ascoltati tutti gli addetti agli arbitri, perché esistono in tutte le società, anche in passato, ma teoricamente hanno compiti ben delineati. Già il fatto che vengano presi però degli ex arbitri o assistenti, la cosa non mi piace. Perché se vado a vedere che Rocchi, con questo, come si chiama, l'addetto agli arbitri dell'Inter, diverse volte si incrociavano, la stessa categoria, ma lavoravano insieme, si trovano bene. Perché un arbitro deve avere anche un riferimento arbitrale, se non lì un dirigente, un Comolli lo metto, un Paolino lo metto, un Manuel le metterei, ma perché gli arbitri devono avere potere dentro la società, con un ruolo importante, per spiegare, per fare? Ci può pensare Comolli, ci può pensare Paolino. Deve esserci il controllo. In questo paese manca il controllo di chi controlla. Ricordatevi sempre quello, di chi gestisce. Si delega troppo, pagando troppissimo, e non si ottengono i risultati sperati. Quindi è un professionista. Sulla carta non c'è niente di male, ma è troppo condizionabile. Perché se ha fatto carriera prima, arriva al fondo, esce e va a finire in una società. Intanto non mi garantisce che prima abbia fatto in maniera indipendente, libera, il suo mestiere, ma è il rischio di tutti. E poi è troppo legato eventualmente alla corrente presente. Sbagliò anche la Juventus, Sbagliò anche la Juventus con i suoi addetti agli arbitri. Che sia chiaro, io non guardo in faccia a nessuno, io amo il pallone, io amo la squadra, io amo le scelte, io giudico da addetto ai lavori. Solo ed esclusivamente quello. Penso il contrario di quello che pensi tu. Non so a cosa ti riferisci, ma magari c'erano... Quando torneremo ad essere Juventus, ok, hanno rinnovato i gregari, adesso bisogna prendere centrocampisti veri. Spiegatevi sempre bene, perché io vi tiro in ballo nella chiacchierata e vedo che ogni tanto interviene anche qualcuno di un'altra di altre squadre. Se lo fate in modo civile, non vi caccio a calci nel sedere, ci mancherebbe, cassandovi e cancellandovi. Però il riferimento è: rimaniamo sui temi di giornata, altrimenti apritevi una chat tutta vostra. Va bene. Abbiamo dei vocali, caro Manuel? 340-54-25-324, la schedina, la vostra prima schedina, ve la ricordate? Quanti punti avete fatto? Io facevo sempre 6-7 punti, dicevo mi manca poco. Hanno tolto la schedina. Ho giocato anche a quelle schedine illegali a scuola. Arrivava sempre l'amichetto, gli davi due spiccioli, se le segnava.
Foglietto azzurro con la copia, mi ricordo.
No, non si può. No, non era azzurro. Mi dissocio, caro Manuel. Quest'anno la stagione della Juve è da tripla? Vi giochereste la tripla, l'uno fisso, l'X o il 2? E poi, portiere, è una priorità prima di tutto? Prima di tutto? Abbiamo sentito cosa ha detto proprio il preparatore dei portieri ha una sua scuola calcio. Ditemi la vostra vocale. E poi Malù.
Buongiorno direttore, sono Paolo da Ferrara. Sono molto deluso per il Verona, ma soprattutto dalle parole di Cambiaso, che ha detto delle cose... Dovrebbero non farlo neanche parlare, perché ha detto delle cose da prenderci in giro. Tanto dobbiamo vincere le altre tre, ma se non hai vinto con il Verona. E poi ieri sera mi sono dato un'occhiata alla Roma, già sul 3-0 chiaramente non ci ho guardato, ma ho seguito una trasmissione che si chiama Casa Viola, che ho delle app aperte, mi piace guardare queste cose qua per tenermi informato, e loro hanno una partita, c'è cioè un certo Cecchi, un certo Orlando, ex calciatore che non mi ricordo sì. Chi sia, detto che per loro la partita dell'anno è con la Juventus, ecco. E la loro curva farà di tutto per incitarli e venire a portarci via i punti qui a Torino.
Ecco, quelli del Toro Ilem.
Che dire? Sarebbero da calcio inchieste, ma comunque va bene così. Ma la colpa è solo nostra e non ci resta che sperare. Ci sono le forze.
Sperare, però, non fanno niente di male. Se vogliono battere la Juve, il gusto diventa doppio battendo noi la Fiorentina. Peccato che si siano allontanati dalla zona retrocessione. Dico, non è uno scandalo invitare la propria squadra a battere l'avversario. La Juventus, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, solo che poi quelle scendono, sono delle corazzate e una volta su 100 magari perdono. Va bene, abbiamo il direttore Manu Pasincato. Buongiorno direttore.
Buongiorno a te Antonio.
Allora, carissimo, si riaccende un campionato per certi versi deludente su questo calare della stagione, secondo te? Eh? Cioè questi 0-0, queste partite non segnate, dove però il limite del nostro calcio, anche la qualità delle rose, si vede? O ci siamo esaltati troppo, stiamo sbagliando adesso? Come la pensa il direttore Malù?
Io dico che molte squadre sono partite bene, forse anche fin troppo di quello che erano i pronostici. Poi una volta che sono affievolite quelle che potevano essere i sogni maggiori, che sono un po' assestate. Però rispetto agli anni passati vediamo partite non scontate, perché comunque ogni squadra fino all'ultima giornata deve giocare per la propria dignità, per il proprio onore e per onorare il campionato. Dunque qualche volta ti può capitare il risultato a sorpresa, inaspettato, di questo testa coda, possiamo chiamarlo così, tra la Juventus e il Verona. Io ieri sono stato a vedere Cremonese-Lazio, la Lazio non è che diciamo ha particolari ambizioni di classifica, perché arrivare al sesto posto è complicato per avere l'accesso dal campionato alla zona Europa. Però ieri ha giocato la sua partita e nonostante una Cremonese che si stava giocando la salvezza proprio dopo appunto i due punti persi con la Juventus, però Lazio ha fatto la sua partita e ha vinto, perché giustamente ognuno deve pensare alla propria squadra. I punti nessuno, come giusto che sia, te li regala, e poi si gioca, come ripeto, per l'onore. Penso che i tifosi del Verona di un'annata magra di risultati potranno dire: abbiamo preso un punto allo Stadium che era quasi impossibile da ipotizzare.
Direttore, adesso... ti sembra questa una situazione abbastanza simile dal punto di vista emotivo per la squadra bianconera? Perché se noti quelli del Toro, la Fiorentina, la partita resta quella, batter la Juve si ritrova nelle ultime due settimane, e mettiamo in luce questo, forse sono i nostri occhi che vanno cambiati, o forse evidenziano queste nostre definizioni il fatto che ancora la Juve è troppo incompleta, immatura. Questo è quello che mi fa uscire, non per età, ma esperienza calcistica, europea, fiuto del pericolo, come hanno detto i calciatori, neanche con Spalletti, cioè la Juve ha due punti in più rispetto a un anno fa, quindi da un po', non tutte le colpe, non tutti i meriti sono di Spalletti, ma qualcosa vorrà dire, non ha avuto lo spunto. Guardo il Milan, squadra molto simile alla Juventus, più forte meno forte, non è questo il momento, più 10 rispetto a un anno fa, ma non aveva le coppe, c'è il mondiale. Cioè la Juventus è ancora così tanto incompleta, al di là di quello che vorremmo che tornasse a diventare nel più breve tempo possibile?
Secondo me no, secondo me la partita di domenica fa parte di quelle partite a trabocchetto dove se sbagli l'approccio, dove se per N motivi non la prendi come fosse un big match, rischi di fare brutta figura. Poi va anche detto che Montipo ha fatto un'ottima partita, vuol dire che comunque non è che la squadra fino all'ultimo non ci ha provato, però sono quelle partite da non sbagliare in questo periodo della stagione, questo genere di partite non ha giustificazione, dunque da resettare e appunto andare a Lecce con un Lecce invischiato in una zona di retrocessione, e si sa che spesso per tante squadre quando arriva la Big, Juve, Inter, Milan, con tutto rispetto anche per Napoli, Roma, non me ne vogliono, ma le tre big italiane rimangono quelle, storicamente parlando, di conseguenza vuoi fare la partita dell'anno. E col fatto che la Cremonese ieri non ha vinto, diciamo che il Lecce, se riesce a accumulare punti, veramente riesce a mettere una distanza importante con la Cremonese. La Juventus deve sapere che è una partita trabocchetto, dove è favorita sulla carta, ma in campo via del mare lo dovrà dimostrare.
Guardo la classifica, vedo l'Inter campione d'Italia, ti eri sbilanciato così all'inizio dell'anno, alla fine che cosa ha mostrato di più la squadra di Chivu, che conquista lo scudetto al primo tentativo in una grande squadra, quindi conta tanto l'allenatore, la sua competenza, tra virgolette, o conta quello che si è trovato da rimettere in sesto, perché si è parlato molto male dell'Inter, ma poi i giocatori si sono ricompattati. No, io non riesco ancora a dare un giudizio definitivo su Chivu, ma si è rialzato e ha vinto non a mani basse e lascio fuori tutti gli altri problemi, il campionato. 82 punti, 82 gol fatti, ma no, miglior attacco, ma non è la migliore difesa. Migliore difesa, comunque squadra, rivelazione per certi versi, secondo attacco e migliore difesa, il Como. Questa è la fotografia, in mezzo c'è tutto il resto e la battaglia che arriverà fino all'ultima curva.
La fotografia che ti dice, quando si dice che i giochisti, in questo caso Fabregas, non pensano alla fase difensiva, capito? A volte, diciamo, giusto per dire, per fare dei ragionamenti così buttati al vento, e poi in realtà si rivelano non veritiere. Io quello che posso dire è che Chivu ha trovato una forte società alle spalle, perché comunque Marotta, Ausilio lavorano e Bastin lavorano a stretto contatto da tanto tempo, hanno esperienza, e poi lui è stato molto bravo a rimettere il coach a posto, perché io, come avevo fatto, come avevo detto nel 2015 e nel 2017, quando Juventus aveva perso le due finali di Champions, le finali di Champions si possono anche perdere, è difficilissimo arrivarci, però arriva a giocarci. Quando uno se le gioca, lì ha fatto comunque un applauso, nonostante poi esci con le ossa rotte. E lui, da ex calciatore che ha vinto il triplete con l'Inter, ha toccato le corde giuste e diciamo ha rinvigorito una squadra che sembrava smarrita. E l'Inter, nonostante negli scontri diretti non abbia fatto benissimo, è riuscita a vincere lo scudetto. Torniamo al discorso che facciamo sempre teoricamente in Italia: lo scudetto lo si vince o lo si perde con le piccole, non solo negli scontri diretti.
Infatti, un'altra
Juventus
bella verità:
ha perso punti importanti, mi viene in mente i 3 punti persi a Cagliari dopo comunque una buona prestazione, e 2 punti persi domenica col Verona. E questa è la differenza importante. Le piccole sono quelle.
Beh, il Sassuolo anche, cioè tutte le anche altri punti hanno contribuito non poco, tanto per essere chiari, la Juve 2 pareggi consecutivi nelle ultime 2 partite, all'andata consecutivi 2 pareggi con Fiorentina e Torino, che guarda caso sono anche 2 squadre che verranno a giocare le ultime 2 giornate di campionato.
E tu di parte deve arrivare a avere una situazione, visto che comunque ad oggi la matematica non ce l'hai, assolutamente sono queste 3 partite che tu non devi perdere punti.
Esatto.
Perché il Torino, sappiamo, il derby, non esiste derby in cui il tuo avversario, tra virgolette, ti stende i tappeti rossi, assolutamente. E poi la partita con la Fiorentina, sappiamo storicamente che è la partita più sentita, sia che si gioca a Firenze che si gioca a Torino. Dunque il calendario della Juve, per quanto uno poteva dire calendario agevole, non lo è tanto agevole per il tipo di partita. Poi che sulla carta, sia nei confronti della Fiorentina che nei confronti del Torino, del Lecce, la Juve è più forte, ma lo deve dimostrare.
Senti, ho parlato un po' di portieri con Willy Vignati, che ricorderai, scuola calcio La Cruz di Torino. Una squadra con un mezzo portiere e una mezza squadra, non è una sua affermazione, ce lo sta dicendo un ascoltatore. È la priorità per l'anno prossimo?
Visto che quest'anno in qualche modo è stato messo discussione di Gregori, che secondo me l'anno scorso è stato una delle sorprese della Juventus. Dunque, quest'anno, che doveva essere nella continuità per vari episodi e per un po' di situazioni, viene stato messo un po' in discussione. Dunque, io dico, in questi casi, se non ci si crede su un giocatore nel ruolo dedicato come portiere, è giusto cambiare.
Senti, a questo punto cosa conta nelle ultime tre partite? Il calendario? La forza con cui ci arrivi? Milan-Atalanta, Parma-Roma, Verona-Como, Lecce-Juventus, il primo tassello. Al di là del calendario, cosa conta di più? E riuscirà la Juventus, Spalletti, ad aggiungere qualcosa alla fragilità? Dimmi tu se è giusto parlare di fragilità, almeno in questo caso della Juventus. Tre partite decisive, tre semifinale, andata e ritorno, e finale col Toro l'ultima giornata.
Conterà l'aspetto psicologico, ma soprattutto conterà la posta in palio, perché quando tu ti giochi la Champions, che non puoi sbagliare, devi un po'. L'anno scorso già c'è stato un finale a Cardio Palma a Venezia, e quest'anno non deve essere così. Dunque, la partita con Lecce assolutamente devi fare punti, non puoi più, tra virgolette, sbagliare. Perché comunque la Roma e Como, che qualche settimana fa sembravano spacciate, oggi sono lì a un passo. E lo stesso Milan, che sembrava che era già fuori da questa lotta, che era completamente lontana, gioca con l'Atalanta. L'Atalanta va a giocare comunque per cercare di dare anche un senso alla propria stagione, e non sarà una partita facile. Dunque, finché la matematica non ti dà la certezza, devi giocare queste partite come fossero tutte finali di Champions.
Senti, il quesito di oggi ti lascio, è un giochino. Oggi si festeggia, tra virgolette, un ricordo, la schedina. Hai giocato la schedina da ragazzino? Sì.
Assolutamente sì.
Schedina compie 80 anni. Il primo tagliando datato 5 maggio 46. Pensa, la prima linea del primo tagliando era Internazionale Juventus. Il destino aveva già capito tutto. Detto questo, la stagione di quest'anno della Juventus è da tripla? Da 1x2, cioè 1 accettabile, più di questo non poteva fare, al di là di quello che sarà il traguardo. X, non so esprimermi, 2 male. Dimmi tu, o tripla, vale ancora tutto?
Io, sai che sono un buonista, ma non perché non è tutto da buttare, dunque diciamo 1x,
vedi, si scopre che Malù giocava la schedina a Mondovì. Ciao Malù, grazie direttore.
Ciao Antonio, grazie a voi.
Alla prossima, grazie per le sue parole. Naturalmente, a quelli che dicono noi l'Inter non interessa, è vero, però vivi in un campionato, e quando si arriva non è che ci siamo espressi in complimenti, elogi infiniti, ragioniamo su quello che è stata la caratteristica in un anno difficile, con un allenatore nuovo, inesperto, giovane, che a me era piaciuto a Parma. Parma-Juventus l'anno scorso con Tudor. Chivu, a mio avviso, meglio di Tudor in quella circostanza. Per tanti motivi, anche per quello che comunicava. Da lì ho capito che viaggiavamo su due livelli diversi. Ho visto uno arrivare all'Inter, vincere il campionato, uno, grandissimo juventino, ce ne fossero come lui, da allenatore, però magari qualche limite in più. Aiutato dalla società? Società forte, squadra forte, vittorie non sicure. Certo, ci sono gli arbitri, tutti questi discorsi, verissimo. Io mi limito al rettangolo di gioco. A tra pochissimo ripartiremo con Franco Ceravolo sulla Roma, Gasperini, che lui conosce molto bene, la Juve, e cosa si deve fare in questi casi? Ritiri? Allenamenti? Motivazioni? Come? Quando? Perché? Con Franco Ceravolo tra pochissimo.
Cose di calcio. Cose di calcio.
Cose Cose di calcio di questo martedì 5 maggio. Avrete modo sicuramente di parlarne, o ne avete parlato certamente anche in mattinata. 9 punti nelle ultime 3, la Juve non li farà mai. Vergogna, cara Juve, sei artefice della tua mediocrità. Così ci scrivono da casa. Infatti fu l'unica partita giocata male dalla Juve di Igor. Insomma, non il massimo a livello mentale e fisico per approcciare bene l'incontro. Con la nostra squadra che dovette tornare a Torino per il lutto papale, poco dopo ripartire di nuovo per Parma per giocare. Questa è un po' la sintesi degli amici che ci stanno seguendo su Twitch. Gli amici invece da casa, caro Manuel, mi dici se hanno fatto la schedina? Mi mandi qualche vocale? Ce ne sono diversi? Sul portiere, sulla schedina, sulla Juve, che tipo di...
Quello che mi fa strano è che tutti si soffermano o ci soffermiamo sulla partita di Verona. No.
Bravo.
Sono due partite che avrebbero definitivamente chiuso questa stagione a pro Juve.
Bravo.
La potevi vincere è quella del Verona che dovevi vincere, quindi sarebbero stati 4 punti più. Ed oggi Milan Como Roma sarebbe lì al calcio di Parigi, invece vediamo il gioco è assurdo.
Esatto, non è la partita di Verona. La partita di Verona, scapoli ammogliati, vincono i più esperti, quelli con più fame, con più cattiveria, e ringrazia che l'ha pareggiata. Tutti quelli che ho sentito, ditemi se fate parte anche voi di questa teoria, nel momento in cui il Verona passa in vantaggio, abbiamo pensato a tutte le altre situazioni già vissute, la Juve oggi non vince. Ci siamo andati vicino, è vero, avremmo nascosto il problema, è vero, abbiamo vinto a Venezia, è vero, con un rigore, abbiamo... Però poi ci autococcoliamo troppo. Io so che ieri c'è stata la strigliata con l'allenatore, allenamento, non facciamoci prendere in giro, non facciamoci ridere addosso, tutto quello che volete. Però devi fare poi scelte anche drastiche. Cioè... le scelte drastiche, al di là che qualcuno l'hai fatta, va bene. Però se all'occorrenza do dei segnali, allora gioco con Openda, Azic, e forse la fame e l'ignoranza porta a segnare un gol in più col Verona. Se no diventiamo quelli che hanno perso i punti a Lecce, vi ricordate l'anno scorso? Me lo ricordo molto bene. Se te lo impongono. Però il problema è che non dobbiamo creare... alibi a noi stessi o spazi per illuderci, tanto per essere chiari. Però interrompo la mia riflessione, ci sono molti vocali, molti messaggi, ma anche molti ospiti. E ritroviamo Franco Ceravolo, buongiorno direttore sportivo.
Buongiorno a tutti voi.
Direttore, tornato a disposizione anche di Radio Bianconera, grazie come sempre. Però qui la situazione della classifica è cambiata rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti. Cosa succede quando le gambe o le idee traballano così tanto?
Intanto sono sempre a disposizione, ormai sono parte integrante di Radio
Scusa. Un pilastro che conta.
Dicevi, scusa,
dicevo, la classifica, la Juve sembrava aver superato i suoi problemini, perché poi non si risolvono nell'ultimo mese, all'ultima curva, e sembra aver rimesso in gioco un po' tutto. Cos'è? Stanchezza, mentalità, immaturità? La tua esperienza cosa dice?
Hai tre cose giuste. Adesso è in gioco un po' tutto, no? Perché sono due posti e tre squadre che stanno lì, mi riferisco Milan, Juve e Roma, perché sono un po' più indietro. Onestamente la vedo difficile per il tuo. Queste tre squadre si giocano a due posti. Certo, il pareggio interno è un po' inaspettato, no? Inaspettato, perché in sostanza con tre punti ci stava meglio, no? Il calendario è anche molto, molto, diciamo, rispetto alle altre, diciamo, sono partite più ostiche, però a questo punto della stagione il calendario conta poco. Si va in campo, sa che deve fare ogni partita. Ma è latte, si vede Verona che non aveva nulla, diciamo, da pretendere, uno qua a fare la sua messa partita. E quindi diciamo che sono altre tre partite difficili, ma la Juventus non può sbagliare, se vuole raggiungere l'obiettivo, anche perché la Roma è lì e credo anche come calendario sia un po' più agevole rispetto al Milan e alla stessa Juventus. Quindi non bisogna sbagliare nulla, altrimenti diciamo diventa molto difficile, sarebbe veramente un peccato non poter raggiungere la Champions.
Franco Ceravolo qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che ascolta tutti i pareri. Ti chiedo, per tenere dritta la barra in questo momento, la strigliata è necessaria? Ieri sappiamo che c'è stato un duro confronto, genuino, duro comunque, tra Spalletti e la squadra. L'allenatore può incidere di più di quello che normalmente incide in uno spogliatoio in questo momento, o deve far finta di tenere le acque calme attorno?
Ma non devo segnare nulla, stiamo parlando di un profilo importante, un allenatore, diciamo, che non c'è bisogno di, diciamo, di dire null'altro su di lui. I risultati parlano dell'esperienza, lui sa cosa fare in queste circostanze, ma in campo non va lui, fa la squadra. Quindi sappiamo che la Juve ha delle carenze, ci siamo di organico su alcuni ruoli. Io credo che Spalletti avesse fatto non un buon lavoro, ma un grande lavoro. Quindi ha meritato ampiamente la riconferma e creando i presupposti. Spero naturalmente raggiungendo un obiettivo che almeno, insomma, sembrava prima di domenica sulla carta abbastanza agevole, invece adesso diciamo ci sono complicati un po' la situazione, ma non è, ha sempre un punto di vantaggio sulla Roma, voglio dire, è lì, per cui spero che possa raggiungere l'obiettivo, ma altrimenti penso che la società sa già i passi che deve fare, avendo confermato, facendo bene Spalletti e creando i presupposti per avere una squadra in futuro importante che possa veramente lottare per lo scudetto.
Tu sicuramente hai il metro corretto, lo hai imparato sul campo tantissimi anni fa, nei settori giovanili, nelle prime squadre, in Serie A, in Serie B, con la Juventus, con grandi dirigenti. Qual è il metro per giudicare positiva? Perché sai, non tanto il pareggio col Verona, il risultato, ma in generale l'ultimo metro sempre della Juventus, no? Quello che vorrei ma non posso. Ci si aspettava forse di più, i tifosi dicono, ha inciso magari anche l'allenatore un po', no? O più la qualità dei giocatori nel raggiungere, nel far crescere la squadra. È vero, la Juve è quarta, ma come un anno fa, con altri giocatori, con altri allenatori. Come la pensa Franco Ceravolo per dire giusto ripartire da questo allenatore? Cosa ci vedi? Cosa ci ha visto la Juve?
È un allenatore che, oltre a comunicare, è un allenatore preparato, un allenatore che è ambizioso, un allenatore giusto per questa Juventus. Quindi ha visto bene, ma non c'è bisogno che si vedere bene Spalletti. Spalletti è una garanzia. Il problema è cercare adesso di, come dire, di coordinare un po' tutte le aree e cercando di creare una squadra competitiva. Magari si deve pensare allo scudetto, minimo. L'anno prossimo, quindi non è facile andare adesso a formare questo letto, dico, tra Inter e Napoli, perché dietro sono un po', non voglio allargare la forbice, perché attualmente non so le altre, se no sarebbe veramente un dramma, se non riesce a migliorare un po' questo organico sarebbe difficile anche l'anno prossimo, per cui vedi che la società le deve abbastanza chiare per portare avanti quei 2-3 calciatori di spessore che la Juventus ha bisogno.
Senti, secondo te la Juve ha più bisogno di giocatori da Juve o ne ha troppi che non sono da Juve per l'anno prossimo?
Ma forse la Juve ce n'ha, non dico troppo, ma ce ne sono parecchi che magari in questo organico, per le ambizioni della società, insomma, ci stanno, diciamo, non tanto bene.
Al limite.
Perché sappiamo, tu conosci, voi conoscete la realtà della Juventus, ha avuto sempre campione, giocatore straordinario. Oggi la Juventus, facendo una formazione, negli 11 o degli 20, come vuoi tu, io penso che ci sono 3, 4, 5, 6 giocatori importanti, adesso sono gregari, e quindi la Juventus è importante, bisogna avere qualche gregare, ma la maggior parte degli 11 e dei 20 devono essere giocatori di spessore.
Direttore, prego.
quindi i gregari devono essere pochi. Qua invece ci sono più gregari che
Mi sa che hai detto la cosa, mi hai detto che la, mi sa tanto che hai detto la cosa giusta. È più facile, è più difficile affermarsi alla Juve in squadre come la Juve, ma noi parliamo della Juventus, direttore Franco Ceravolo, nelle annate un po' più difficili? Cioè, tanto per essere chiari, se giochi con Thuram, Cannavaro, Montero, Del Piero, Nedved, adesso non voglio fare l'elenco dei grandi campioni che sono passati.
Ma non citarle, era un'altra squadra.
Esatto, mi faccio male da solo.
Altra società.
Cartellino giallo ad Antonio Paolino.
Esatto, non è il caso di fare confronto. Non è proprio
senza il confronto, annate come questo, è più difficile per, diciamo, David, con Miners, per certi versi anche Thuram, giocare meglio?
No. Ma no, non è che dico questo, perché onestamente a parte Thuram che ha fatto bene e qualche poi qualche prestazione meno bene, ma gli altri di David e di Openda ci aspettavamo qualcosa di più, cioè se fai un investimento così importante e non ti rendono, ti fai la domanda e ti hai una risposta, perché poi sei portato il giocatore più importante di davanti, che Vlahovic, che per me è un giocatore, diciamo, che era questo, purtroppo quest'anno non ha potuto dare il suo contributo, quindi sostituendo con due giocatori che ho detto e spendendo quelle cifre, venendo meno le prestazioni che ci aspettavano, la Juventus ha trovato le difficoltà che tutti conosciamo.
Anche un Yıldız a mezzo servizio serve a questa Juve? Perché è una domanda che ci poniamo. Quando non gioca dovrebbe giocare, però è stanco, però ha male, in una Juve incompleta.
Ma a me piacciono i giocatori che saltano nuovo, tipo Gonzalo e Yıldız, sono giocatori determinanti per la Juve del futuro, credo. Almeno questo è il mio pensiero.
Quindi li fai giocare sempre comunque? Cioè sei
io li farei giocare sempre, i giocatori che hanno qualità. E quelli che saltano nuovo poi ce ne sono pochi. Secondo un solito di una mano, chi li ha se li tiene. Quindi sui giocatori che hanno una struttura numerica, poi è normale che in base allo schema, in base a quelle della squadra, quelle che sono idee e i giocatori, perché lo schema lo fanno i calciatori in base alle caratteristiche che l'allenatore si adegua, non il contrario. Per esempio l'Inter ha giocato 3-5-2 perché non aveva giocatore, insomma, che tanto lo uomo, un giocatore in sostanza forte fisicamente, e l'allenatore è stato bravo a attuare e andare avanti con lo schema che c'era prima, puntando soprattutto su sulle qualità, anche sull'aspetto umano e su quelle che era il peso della squadra. Quindi se hai questi giocatori non puoi fare sicuramente un tipo di gioco, ma la Juventus ha i giocatori che possono fare, ripeto, sugli esterni che saltano l'uomo, sicuramente faranno di tutto per valorizzare i giocatori importanti che erano nella rossa. Quindi bisogna guardarsi in giro a cercare di pigliare quei tipi di calciatori che possono saltare ancora di più queste qualità.
Senti, ma Spalletti ci ha parlato di un trequartista, l'attaccante dopo il pareggio con la Roma, con la Verona, scusa. Partiresti da lì come situazione? Cioè per aggiungere quel qualcosa che manca, la qualità che manca?
Se ha detto Spalletti, lui sa più di tutti che cosa manca. Li vede tutti i giorni i calciatori, non ha bisogno di consigli. Ma ha detto bene. C'è bisogno di intervenire naturalmente in ogni reparto, sicuramente va preso un pezzo da 90 per essere, diciamo, trainante per gli altri, ma soprattutto anche a livello caratteriale, perché ci vogliono anche giocatori di qualità, ma anche giocatori di personalità, perché se hai qualità ma hai la personalità, allora quella se la magna è presa, quindi bisogna cercare di non sbagliare in sostanza.
La forza dell'Inter è stata la società, la squadra, l'allenatore. La forza della Roma che pressa la Juventus per chiudere il cerchio sulle prime cinque. Qual è? Gasperini? Tu che lo conosci bene?
Beh, sicuramente Gasperini sta facendo un lavoro straordinario. Questo non lo so proprio io. Ma all'Inter, hai detto bene tu, ci sono tutte queste componenti. Società, allenatore e calciatore. È un merito al 33%. Chi onestamente mi ha un po' non stupito, crede che abbia fatto qualcosa a livello di gestione eccezionale nella comunicazione, nella testa dei calciatori. L'allenatore non è soltanto quello che in campo prepara gli schemi o l'allenamento, ma quello che riesce veramente a fare il psicologo, che a volte c'è bisogno anche di fare questo e capire e capitare le problematiche del calciatore dopo un'annata dell'Inter, che in sostanza dopo aver perso con la finale non era facile riprendere entusiasmo e ripartire. È stato molto bravo in questo.
Franco Ceravolo, direttore sportivo, esame superato. Va bene?
Beh,
a pieni voti, a pieni voti, come sempre. Troppo buono, troppo buono. Tutto Franco Ceravolo, potrete riascoltarlo pezzo per pezzo, integrale su Radio Bianconera, ma vedrete anche sugli altri nostri siti informativi di Inter, di campionato, di Gasperini, di quello che serve alla Juventus e su Spalletti e sul questo finale di campionato. Tutti i temi li abbiamo trattati in 20 minuti. Grazie a Franco Ceravolo, grazie direttore. Grazie. Ciao Franco.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Buon proseguimento, come sempre è davvero disponibile, quindi avete sentito che magari era anche impegnato nella camminata, cioè stava facendo qualcosa, ma non ci ha negato il suo intervento. 13:30, mai puntuali come oggi, caro Man. Si stupisce anche Man. Allora io adesso continuo qualche minuto, no? Linea alla, al break e poi finiamo con Mister Augimeri, perché solo il mister ci può dire quello che abbiamo detto e anche voi chiesto ieri. Ma perché Spalletti è tornato alla difesa a 3?
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Credo che la Juve sia la squadra europea con più flop in rosa. Falso mito questo che alla Juve è più difficile fare bene. Attenzione, la domanda non era questa. Falso mito o giusto? Ovvero, la domanda è stata: è più difficile giocare alla Juve quando non sei la Juve in momenti di difficoltà? Secondo me sì, oltretutto, ma non per sminuire, perché ricordo i settimi posti della Juventus e quando la Juventus arrivava a settimi con Barzagli, Chiellini e Bonucci, che dicevano non siamo abituati a stare così lontani. È più facile gestire le partite il mese finale se sei primo, secondo, se hai quella squadra. Ma con quelle squadre arrivavi comunque anche settimo. Perché? Un po' l'allenatore? Aver ciccato qualcuno nel mercato? Allora dico, nei momenti difficili. Perché è facile vincere al Real Madrid se sei il Real Madrid, se sei protetto come Real Madrid, se hai la bocca di fuoco del mercato del Real Madrid? Dico Real Madrid, no? Va anche quello scarsino? Giusto? Ce l'ha fatto capire. Di Gregorio renderebbe di più se ci avesse una difesa anche migliore. Cioè, Vignati oggi ha messo l'accento su diversi problemi. Il portiere, ok, non è da Juve, ma magari potrebbe risultare più da Juve con una difesa più da Juve. Tolto Bremer, che anche lui con Kelly... Non dico, cioè, questa difesa, che tipo di difesa è nella graduatoria della storia della Juventus? Può far tutto un difensore? Che pensa ai mondiali? Che pensa a recuperare il ginocchio quando non è al meglio della condizione? Che sbaglia quando deve impostare? Allora, perché le critiche di Spalletti sono state anche per Bremer, eh? Non è il primo gol che prendiamo così. Provi a giocare... Guardate Bremer come marca, come spinge, come dinamico. Guardate Bremer quando parte col pallone al piede. Però servirebbe avere un centrocampo più forte, con un trequartista. Così Bremer fa il difensore, non il compitino. Il grande difensore qual è? Va avanti e di testa magari te ne butta 5 e ti dà 7 punti in più in una stagione. È questo che volevo dire. Nei momenti difficili, è difficile per Yıldız, è difficile per Bremer, è difficile per Vlahovic. Cioè, evidenzi di più i momenti, i limiti della squadra e dei singoli. Cosa ne pensate? Se Di Gregorio avesse davanti la BBC, purtroppo è solo un gran rimpianto. Vedi? Avesse davanti la BBC, non se mia nonna avesse le ruote. No, sarebbe un po' meglio. Ma tu hai livellato la Juve, non tu tifoso, su quello che sei. Se hai Cristiano, cioè si lamentava Cristiano Ronaldo, del gruppo squadra che aveva attorno, per certi versi, alla fine. Diceva cagona all'allenatore, e ci aveva anche ragione. Voleva dei giocatori più forti al suo fianco. Cioè, è quella la squadra che cresce attorno ai grandi, con i grandi, e ci puoi mettere il Paolino, il Pessotto, il Torricelli, e fanno sicuramente una figura dignitosa, perché c'è il vicino di banco, Turam, Montero, che ti dicono: oh, svegliati, o se no cambia mestiere. E tu ti svegli, anche solo in allenamento, anche solo in allenamento. Gli allenamenti devono essere ritmi elevati, non si può lanciare solo lo spot, caro Spalletti, col Bodø/Glimt, perché è stato un caso vincere quella partita. La Juve è da fase a gironi ed è da spareggi, l'abbiamo capito, con te o senza di te?
Dipende un po' anche da lei.
Dipende anche da lei però, mister Spalletti, perché è vero, bisogna uscire ogni tanto dall'equivoco. Cioè, in questo caso qui gli devi far mangiare la carota che non arriva mai alla bocca. Forse, l'accettare un po' tutto fa diventare non democristiani, se no c'è un avvocato che si arrabbia sempre sul concetto di democristiano, eh? Forse devi usare di più la frusta, più che il bastone e la carota, la frusta. Calcio e Finanza, inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter Milan, respinto ricorso del direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone. La Guardia di Finanza avrà accesso al suo telefono. Butti, l'ex Inter che fa i calendari Serie A, finisce nell'inchiesta arbitri. Ma le abbiamo sempre dette queste cose, ma le deve prendere il magistrato, bene, e devono poi tirare fuori delle prove, perché se no è un tiro al piattello. Se no, come ci dice anche Luciano Moggi, è stato giusto condannare anche lui. Ma ha fatto delle cose illecite o no? Per chi? Per chi ti odia o per le regole della giustizia? Si sono fatti l'orticello con l'addetto agli arbitri, che quindi può parlare un addetto agli arbitri. Sì, ma non può dire, eh? E non possiamo poi sminuire, non noi, gli altri. Se ha detto, quelli sono sgraditi a Giorgio. Se sono sgraditi, è vero che per molto meno la Juve è andata in Serie B. Questa è la verità. Per molto meno la Juve è andata a Serie B. E subito, condannata. Le pene dovevano essere afflittive, ci ha detto chi nell'anno scorso. E questo è il marcio del calcio. Ma in questo vuoto di potere, o traballa veramente tanto e tutto, o hai veramente le prove. In questo momento io continuo ad aspettare, ma il terreno sotto le fondamenta sta traballando. Andiamo a ascoltare qualche vocale. Frustiamo, frustiamo. Sono d'accordo con te.
Buongiorno direttore, Guido da Bologna. La mia impressione che mi ha dato la Juve,
sì,
anche nella partita di San Siro, che era già convinta di essere in Champions. Ha giocato in ciabatte anche a San Siro ed è passato che Spalletti l'aveva sotto controllo. Poi si è visto il Milan come è caduto a Sassuolo. Secondo me il Milan rischia di essere risucchiato anche dalla Roma. Ma quello che mi preoccupa di più è che in queste ultime partite che mancano c'è da riattaccare la spina. E i nostri giocatori saranno capaci di riattaccarla?
Bravo.
Cosa ne pensa, direttore? Buona giornata.
Ho questo timore, è proprio questo, la paura. Convinti, entriamo, cerchio, centrocampo, dai ragazzi, siamo forti, siamo la Juve, e poi si spengono. Ho esattamente la tua paura, perché gli altri, il Lecce, non è il Verona, eh? Il Lecce non è il Verona. Perché vuole salvarsi, gli è andata bene che la Cremonese ieri perde. Ha perso. Noi siamo un petardo. Pum! E in base al risultato, quello è, finisce. Ci spegniamo lì. Ci spegniamo lì. Quindi, scusate, io domenica voglio vedere Vlahovic in campo là davanti. Ammattire. Cioè, lo voglio vedere come quando abbiamo segnato con Vlahovic su punizione col Verona, ripartire sulla ripresa del gioco e andare a giocare a sportellate col centrale difensivo del Verona. Quello voglio vedere. Lo voglio vedere contro il Toro sgomitare e uscire espulso all'88esimo con la Juve in vantaggio 3-1. A fare a sportellate con chiunque del Toro. A prendere i calci, a rialzarsi, battere la punizione e segnare. Voglio vederlo contro la sua ex Fiorentina, quando invece è stato anche da Spalletti tutelato a Firenze. Cioè, qui non c'è da tutelare, qui c'è da rispettare la Juventus, tutti. Perché sullo 0-0, dai, forza, ce la facciamo, dai, Dieu, parte Thuram, nessuno corre, ci pensa lui. No, pensaci tu, Consensà. No, ci pensa Yıldız. Siamo immaturi sotto questo aspetto. E queste tre partite sono le più difficili. Perché se tu giocassi non con chi vince lo scudetto, col Milan o d'altre, lo 0-0 sono sicuro. Non passano in vantaggio neanche loro, che poi rischiano di vincere con la traversa. È la personalità. Ma sapete con chi volevo parlare di questi argomenti? Con un mister Augimeri. Buongiorno, Giovanni.
Buongiorno, Antonio. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ah, eccoti, sei anche in video. Scusa, stavo leggendo un messaggio perché ho fatto un po' il capopopolo oggi e poi mi dicono questi, la sportellate, la grinta, il coraggio, sono discorsi da squadra mediocre. Che squadra è la Juventus? No, perché volevo sentirmelo dire se è mediocre, se è un'ottima squadra, se doveva vincere la Champions, il campionato, nei singoli e nel collettivo.
Una buona squadra.
Una buona squadra. Da quale posto, secondo lei, in classifica?
Da quale posto?
Sì.
Ma sicuramente per la rosa che c'è al momento ti direi dal terzo posto in giù.
Ecco, quindi...
da primo posto, forse si può giocare secondo.
Sì, nella mediocrità di questo campionato, perché abbiamo visto che poi si è spento certo. Un po' tutto, a dire il vero. Senti, mister, prima che mi dimentichi, ieri abbiamo preso un po' di petto l'aspetto tecnico. L'allenatore, prima del Verona, sì. Cosa dice Augimeri? Cosa dice dopo questo pareggio? Cosa dice la squadra e cosa dice la stampa? Coincidono le cose che dice?
Sicuramente prima della partita l'avrà preparata per vincerla come sempre, avrà dato le indicazioni ai giocatori di fare quello che è giusto da fare per andare a vincere la partita. A partita finita sicuramente si sarà sicuramente incazzato con i giocatori perché la prestazione non è stata delle migliori. Allo stesso tempo è sempre da capire come poi lui si interfaccia con la squadra, come lui gestisce lo spogliatoio nel privato. Quello che poi viene a dire in conferenza stampa, diciamo che magari non è quello che poi va a riportare ai giocatori, ecco.
È una squadra immatura? Fragile? È una squadra senza leader? È una squadra senza personalità?
Ma sicuramente leader ce ne sono pochi. Adesso io non ne farei un dramma di questa sconfitta, per quanto pesante sia, cioè di questo pareggio, perché comunque stiamo parlando di un errore di Bremer... che secondo me era evitabile. Poi se vogliamo collegarci Di Gregorio, che non è che è molto attento ed è molto pronto alle parate, io non andrei a fare un dramma di questo pareggio. Abbiamo fatto delle partite buone e delle partite meno buone da quando è arrivato Spalletti, quindi questa alternanza di prestazioni c'è sempre stata.
Però quello che volevo dirti, se il calcio va verso i 5-4, i 3-2, alle difese che possono prendere il gol, dico, chi se ne frega, Bremer ha sbagliato, il portiere ha sbagliato, basta che non lo ripeta tutte le volte, perché sennò la classifica diventa quella di destra. Il problema è che col Verona, già retrocesso, nessuna partita in Serie A è facile, sono d'accordo. Però se vuoi meritare quello che devi meritare sul campo e devi fare, non dico solo il gol in più, due gol in più. Io non ho mai avuto la certezza che la Juventus la vincesse quella partita. Forse sì, il palo alla fine è Zegrova, applausi e tutti via, cioè applausi un secondo, musica a tutto volume e saremmo andati a casa. Cioè manca qualcosa, manca quella fame di dire adesso gliene dobbiamo fare due subito o di passare in vantaggio subito.
Allora...
La differenza non la fanno quelle squadre che la Roma ieri, l'Inter, non so, quando segnano subito, smontano. Ieri la Fiorentina, ecco, mi ha colpito, Vanoli. Hanno colpito e noi ci siamo sciolti. Cioè, hanno capito che la loro forza lì, era solo quella.
Lì è la partita, lì ogni partita a sé, poi dipende dalla reazione delle squadre. Il Verona forse il fatto che è già retrocessa gli ha fatti giocare con la testa libera, senza le pressioni che magari avevano prima. Quindi sotto quel punto di vista lì magari avevano anche un leggero vantaggio. Dall'altro punto di vista, come dici tu, la Juventus in casa contro l'Hellas Verona già retrocesso deve ammazzare la partita. Non siamo quel tipo di squadra che ha dimostrato di poter fare quel tipo di prestazioni lì, almeno a tratti l'abbiamo dimostrato, a tratti no. E per riallacciarmi al discorso del 5-4, io su questa cosa qua sono molto, ho dei dubbi, perché sento poi il calcio va in quella direzione, il calcio va in quella direzione. Ma siamo sicuri che la stessa partita giocata nello stesso modo, con la stessa spregiudicatezza, se vogliamo metterla così, ma giocata da Juventus e Milan con i terminali offensivi che hanno, fanno 9 gol in una partita? Secondo me no. Tanto secondo me Milan... la differenza la fanno i singoli giocatori, che in quel caso lì si tratta di campioni, giocatori che nell'uno contro uno vincono sempre il duello e finalizzano quasi tutto quello che possono finalizzare. Per quello ci sono stati 9 gol, ma io non credo che la stessa partita giocata da squadre in Serie A con il tasso tecnico che abbiamo noi nel nostro campionato finisca 5-4.
Ma dobbiamo cambiare un po' la mentalità, quindi, o noi tifosi, o bisogna tornare a investire sui giocatori giusti, che costino tanto o poco, il giusto.
Guarda, ho visto forse di recente che dei giocatori presi dal Paris Saint-Germain, che poi sono quelli che hanno vinto la Champions League l'anno scorso,
tanti che la vincono quest'anno? La vincono quest'anno?
Ma io li do per favoriti, a me piacciono un sacco, li do per favoriti. Però ti dico, i prezzi che ho visto con la quale hanno acquistato i giocatori, per quanto alcuni alti sì, ma tanti giocatori li hanno acquistati alle cifre che noi abbiamo acquistato Kop Meiners, che è venuto qua a far panchina. Quindi i soldi noi li abbiamo spesi come li hanno spesi loro, probabilmente loro li hanno spesi meglio e noi da rivedere.
O eppure è più facile, cioè Kop Meiners andasse al Paris Saint-Germain... Fabian Luiz, che va al Paris Saint-Germain, gioca meglio?
Ma sicuramente quando entri in una squadra rodata è più facile entrare nei meccanismi ed è più facile far meglio. È un po' come il concetto di quando la Juventus ha vinto i 9 scudetti di fila, qualsiasi giocatore inserito all'interno del contesto, lo stesso Sturaro, che non è un fenomeno, comunque ha fatto le sue prestazioni e rendeva. E funzionava all'interno di un meccanismo. È chiaro che adesso puoi prendere anche un giocatore magari anche più forte, come potrebbe essere Kop Meiners, che probabilmente è anche più forte magari di Sturaro, ma la resa in campo è minore perché non funziona proprio il meccanismo squadra. Quest'anno, da quando è arrivato Spalletti, almeno ha funzionato e non funzionato. Abbiamo intervallato prestazioni positive e negative.
Poi arrivo al domandone tecnico, perché solo lei può risolvermeli, lei che ha un atteggiamento... di offensivo con una squadra ragionata.
Offensivo sicuramente, certo.
Offensivo sicuramente. Non offendete Augimeri. Sispo, come è andato il campionato, mister?
Guarda, abbiamo la finale del titolo domenica.
Finale del dove? Dove gioca, mister? Che veniamo con i bandieroni. A Grugliasco. A che ora? Sono a Lecce.
3:30.
Sono a Lecce. Torno a Lecce.
Non puoi venire. Non puoi venire.
La guardo. Dove la trasmettete? Sul canale privato di
Augimeri. Dove la trasmetterà.
In bocca al lupo, mister.
Becchi il lupo.
Assolutamente. Arrivo alla domanda, ma Lecce, Fiorentina e Toro. Per questa Juve sono partite facili? La più facile qual è? La più insidiosa qual è?
Non credo che ce ne sia una facile tra quelle che hai detto, perché il Lecce si sta giocando la salvezza e quindi in casa potrebbe anche accontentarsi di un pareggio e probabilmente fare una partita abbastanza chiusa. La Fiorentina non so se alla giornata che la incontreremo noi è ancora a rischio oppure no. Secondo me no, e giocherà con la testa sgombra, quindi farà una partita secondo me migliore rispetto a quello che ha fatto di recente.
Ricordiamoci, lei che di derby ne ha giocati, e lei che di derby ne ha giocati nel settore giovanile della Juve, perché questo lo ricordo poche volte, queste partite, l'ultima in casa del Toro,
l'ultima partita al derby, proveranno sicuramente a metterti i bastoni tra le ruote, perché se possono farti lo sgarbo giustamente te lo faranno. Quindi saranno 3 partite complicate. Non ce n'è una facile.
E come si approccia a queste partite? Prendiamo anche solo il toro alla fine. Cioè, a noi serve un punto, mettiamo. Che tipo di approccio bisogna avere? Anche se io non sono Zidane, anche se non hai lo squadrone, anche se è una partita che esce da tutti gli schemi. Che cosa deve fare un allenatore in queste tre partite? Tu sei un allenatore.
Allora, sicuramente io non sono mai sceso in campo per pareggiare, anche mi servisse un punto, quindi chiederei di andare a vincere la partita. Trasmettere sicurezza ai giocatori, perché comunque siamo la Juventus, abbiamo dei giocatori validi e dovrei trasmettergli sicurezza. Allo stesso tempo chiedergli l'umiltà della squadra piccola. Una cosa che mi piaceva della Juventus, di una Juventus ormai non più tanto recente, quella di Antonio Conte, era il concetto di l'umiltà delle piccole e poi comunque la consapevolezza delle squadre grandi. E noi dobbiamo essere quel mix lì.
Interessante. Condivido anche le virgole di Augimeri. Ha detto meglio di tutti quello che penso, ce lo scrive Luca da Terni, quindi vedi, prendi anche in quelle, zone lì, un amante del calcio. Domanda, cioè direttore, vado controcorrente, la nostra squadra dal punto di vista tecnico si può giocare lo scudetto, se invece analizziamo l'aspetto caratteriale scendiamo al quarto posto. Marco da Imola.
Non credo che a livello tecnico ci possiamo giocare lo scudetto, perché io l'Inter la vedo superiore a livello tecnico, anche a livello carismatico nei giocatori che ha, probabilmente sono anche in un momento di maturazione diverso rispetto ai nostri che sono un po' più giovani. Sicuramente abbiamo dei giocatori che tecnicamente sono validi, ma non mi farei trarre in inganno dal fatto che abbiamo il Conceição di turno che è tecnicamente valido, l'Ildiz eccetera, perché Conceição che io amo per il modo di giocare che ha, perché per la sfrontatezza nell'uno contro uno.
In questa Juve emerge alla grande?
In questa Juve emerge per iniziative, non per numeri e statistiche, ma per iniziative. Comunque io inviterei i tifosi a vedere quante volte risolve poi eventualmente la partita con un gol, con un passaggio vincente. Diciamo che lascia un po' desiderare quel tipo di, su quel tipo di dato lì, però per iniziativa assolutamente uno dei più pronti che abbiamo.
Bellissima definizione, riflettete, anche se non è il pensiero vincente del momento, chiaro che è quello che emerge di più in questo contesto secondo me, ma Augimeri, mister Augimeri, ha analizzato dei dettagli non indifferenti, quindi Radio Bianconera non è qui per raccontarci sempre e comunque le cose che vogliamo sentirci dire, perché anche tante cose simili su Conceição o ad altri le scrivete e le dite anche voi da casa. La domanda è la seguente: ma secondo molti da ieri, cioè dico da ieri perché arriva a conclusione di momenti positivi, accontentiamoci, la classifica, la Champions League, ci chiedono perché confermare o tornare alla difesa a tre per un allenatore. Io provo sempre a entrare nella testa degli altri tramite la tua, è l'esercizio più facile. Cioè, col Verona o in altre partite, quella non gioca e quella non te la fa giocare, le caratteristiche dei tuoi giocatori, non è un po' sprecato? Non valorizza, cioè valorizza veramente del tutto le potenzialità della squadra? O cosa garantisce la difesa a tre? La formazione di domenica, i cambi di domenica, cosa hanno garantito, mister?
Ma difesa 3 o difesa 4 tanto è sempre un tabù. Spalletti io credo abbia utilizzato la difesa 3 per guadagnare un uomo un po' più alto in una zona più alta del campo e trovare l'ampiezza coi quarti e avere un giocatore in più che da dietro poteva condurre la palla per iniziare il gioco, quindi coi due braccetti si doveva cercare di spingere un po' di più. Kelly si è limitato molto al compitino, Kalulu a tratti ha spinto un po', probabilmente la difesa 3 interpretata contro un Hellas Verona chiuso, una squadra che sta lì chiaramente negli ultimi 30-40 metri, deve essere un po' più offensivo e deve prendere più iniziativa il braccetto di difesa. Il fatto che cambi da 3 a 4 e l'ha fatto più volte anche da 4 a 3 a partite in corso è perché probabilmente crede che cambiando qualcosa riesce a trovare delle soluzioni diverse, però sono opinioni di mister Spalletti che non contestiamo assolutamente.
Non contestiamo. Ieri anche i tifosi, perché Spalletti non ha il coraggio di giocare con le proprie idee? Può essere condizionato da cosa, secondo te? Ci ha scritto da casa, no.
No, no, questo
non riesco a capire.
Qua non la condivido.
Non la condividiamo.
Secondo me lui fa bene e sbaglia con le sue idee. Non credo si faccia condizionare, anche perché è un allenatore con parecchi anni di esperienza e non credo si faccia condizionare.
Dopo questo pareggio, dopo quello che ha detto, dopo la strigliata di ieri, se serve, intanto ti chiedo anche alla squadra, giorno di riposo oggi, ci ha però detto... È perché mi manca il trequartista. Lo dico perché mi viene facile, cioè mi piace un
po'. Tu arrivi alla calcio marcato.
Il trequartista è Bernardo Silva? È quello il giocatore? L'attaccante è Vlahovic? Sarebbe... Che ha fame, che gioca a sportellate, che... Cioè, che se allora, lo merita, guarda, più di altri.
Il trequartista sarebbe bello fosse Bernardo Silva la prossima stagione, perché è un giocatore di un altro livello. Su Vlahovic o David, io sono sempre stato del parere che David è un ottimo attaccante, forse non ha quello spessore sia fisico sia di iniziativa sia di carisma di provare le cose che deve provare una punta. Vlahovic negli ultimi nel secondo tempo che ha giocato ha calciato più volte probabilmente lui che David nelle ultime 3-4 partite. Questa cosa qua ti fa capire che è davvero un attaccante, cioè l'attaccante deve avere anche quel pizzico di egoismo negli ultimi 25-30 metri.
Condivido.
Che se può calciare deve calciare.
Condivido. Senti, c'è chi vuole prendere il tuo posto dal Brasile, un allenatore che ti sta ascoltando. Credo, alleno qui una squadra, penso Under 20, che a livello tecnico la Juve, Giovanni dal Brasile, sia da quarto posto. Purtroppo a livello caratteriale non arriviamo al quarto posto, manca esperienza, oltre che tecnica. Io mi collego col Brasile dal prossimo martedì.
No, condivido che a livello sicuramente carismatico e mentale ci manchi qualcosa. C'è la Roma dei giocatori Mancini, Cristante, giocatori comunque che tanti anni che fanno questo campionato e che stanno acquisendo pian piano uno spessore diverso. A noi ci manca un po' di esperienza, sicuramente anche data l'età dei giocatori che abbiamo in rosa. Non so se è da sotto il quarto posto. Sicuramente quello che penso è che non è da primo posto, quindi... si può arrivare secondi con un po' di fortuna, si può arrivare terzi. Avessimo vinto col Verona, eravamo a pari punti col Milan e mi sembra vicinissimi al Napoli al secondo posto.
Non mi dia la risposta, non lo voglio sapere. Si rischia il quinto posto? Non mi dia la risposta, la lasciamo lì appesa per chi prenderà il mio posto. Giovanni Augimeri, non la tradirò mai, perché anche se ho trovato un allenatore in Brasile, mi tengo quello italiano, ma sento volentieri anche Giovanni dal Brasile, come ascolto tutti voi. Grazie mister, ci sentiamo tra
grazie
poco.
Grazie mille Antonio, grazie a tutti.
Risolviamo a qualsiasi caso a Radio Bianconera.
Alla grande, a presto.
Grazie, ciao mister, grazie ciao. Manuel, grazie a voi che ci avete seguito. La schedina, 80 anni, non mi avete risposto sulla schedina. 1x2, io mi gioco la tripla, può essere tutto con questa Juve. Ahimè, ma vorrei andare in Champions, quindi me lo auguro e spero di battere il Lecce senza se e senza ma lo diciamo ogni settimana. Alberto Mauro, qui a prendere il mio posto. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.